18 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è martedì 1 dicembre, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Nella seconda parte della trasmissione alle 8.35, come già vi dicevo, parleremo di questa proposta di patrimoniale, lo faremo con uno dei proponenti, Nicola Fratoianni di Liberi Uguali, e sarà con noi anche Veronica De Romanis, economista, come sapete, altre volte nostra ospite. Sono benvenute le vostre opinioni, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, oppure SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. C'è anche la pagina Facebook. È il momento del punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a te. Sai chi mi sembra essere oggi il personaggio di giornata?
L'amministratore delegato,
ex amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier.
Eh sì.
E vuoi sapere perché? Perché se ne va sbattendo la porta ad aprile, non adesso, a termine del suo mandato, perché rifiuta un regalo. Ma tu direi, è scemo, scusa, gli vogliono fare un regalo. Il regalo glielo vuole fare Roberto Gualtieri, che vuole regalargli Monte dei Paschi di Siena, previa pulizia di bilancio, ricapitalizzazione a carico dello Stato, più una cospicua dote pubblica garantita da una norma fiscale infilata apposta in manovra, un regalo da 5 miliardi, ma te lo rifiutereste un bel regalone da 5 miliardi?
Beh, dipende, perché lo rifiuta secondo te Mustier?
Lo rifiuta perché questa storia del Monte dei Paschi di Siena non porta proprio fortuna. Cioè, il governo nel giugno del 17, il ministero stesso di Gualtieri, che era guidato da Padoan, partorì un regalo a Intesa San Paolo, facendo infuriare Mustier. Poco dopo Padoan stesso ha nazionalizzato MPS, impegnando lo Stato in una spesa di super 5 miliardi che sono andati subito polverizzati. E adesso Padoan è stato nominato sontuosamente presidente di Unicredit e si deve portare dietro questo regalo. Mustier non lo vuole, lo ritiene un regalo avvelenato. E tutto questo meccanismo, persino dai giornali simpatizzanti nei confronti del governo, ne cito uno, Il Fatto, viene definito grottesco quello che sta succedendo, grottesco. E tra l'altro, io fossi nei vertici di Banca d'Italia, dello Stato, Gualtieri, Padoan, sarei allarmato, perché questa mi sembra una procedura di quelle che finiscono fra un anno al report su Rai 3, tutti lo vedono, si svegliano e gridano ma come è stato possibile. E questa cosa sta avvenendo alla luce del sole, e si mette a rischio uno dei più grandi istituti bancari europei. Lo capisco che lo si fa per salvare un altro istituto bancario, però forse si potevano garantire meglio le forme, i passaggi, essere più prudenti. Io non dico di essere contrario a quello che sta accadendo, dico solo che occorre, nel gestire una impresa, innanzitutto una minore frammistione dei politici. Trovino, è proprio obbligatorio mandare l'ex ministro che si è incaricato da ministro della prima fase dell'operazione a presiedere l'istituto bancario, e diamine, trovino, mandino la moglie, il cugino, un fratello, cioè,
sarebbe pure peggio, però Paolo lo sai che sarebbe pure peggio.
E allora mandino te, tu che sei buono per tutti,
per carità,
i gusti,
per carità.
Presiedere, ma poi ti adatti. Comunque io a Mustier almeno adesso un'offerta generosa gliela farei, e l'offerta generosa sarebbe, a mio avviso, quella di entrare nella mega task force piramidale voluta presidente del Consiglio.
Certo.
Cioè un bel rango, uno di quei 300, non dico uno dei 6 manager perché hanno appena litigato, ma uno di quei 300 chiamati che vanno a unirsi, oggi qualche giornale ha fatto il conto, agli altri 450 che sono ancora in carica di mini e grandi task force piazzate qua e là nelle regioni. Io anzi vorrei dare un suggerimento, se qualcuno di voi, perché i chiamati nelle task force sono tra i nostri ascoltatori, allora
certo.
Io chiedo a quegli ascoltatori, voi fin dal primo momento in cui vi chiama Conte o Gualtieri o Patuanelli o chiunque vi chiami, tenete un diario, vi prego, tenete un diario notando tutte le piccole cose, ve lo pubblico io alla fine, sarà un successo editoriale, io mi incarico, io non faccio l'editore, ma mi incarico di trovarvi
I
un
contatti,
editore.
I contatti con gli editori,
perché,
il diario...
Sì, sì, ma vi assicuro che sarà pubblicato e sarà una delle cose più interessanti e forse esileranti di tutta questa avventura, perché siamo all'ennesima task force e la task force a cosa serve? Serve a diluire le responsabilità, perché uno può ascoltare tutti i consiglieri che vuole, ma poi c'è un potere politico che sa indicare gli obiettivi strategici, i piani. Qui il piano viene rinviato di mese in mese e si fa finta di niente. Nel frattempo si nominano queste imprese mega galattiche, immagino anche col consenso del Capo dello Stato, di tutti, insomma lì ho visto che c'è qualche obiezione a fare questa ennesima costruzione, tra l'altro ricordiamoci, ieri ci sono stati ancora 672 decessi, so cosa si dice, depressi e decessi, mi piace come
sì,
lapsus,
come sono, sì.
Ma comunque so cosa si dice, ma sono decessi di persone che sono entrate in ospedale 20 giorni fa, e beh, 20 giorni fa sono entrate, esattamente, a metà novembre, e allora che vuol dire? Vuol dire che a metà novembre si stava ancora sviluppando un virus forte, poi non venitevi a lamentare se capisco tutto,
sì,
le vacanze di Natale,
capisco guarda, Paolo, veramente... Guarda Paolo, su questo io vorrei farti sentire una cosa, mentre qualche ascoltatore ci scrive Todos Commissarios, non è male Todos Commissarios per la task force.
Grazie, dimmi il nome del
non c'è il nome
dell'ascoltatore.
Non c'è il nome,
me lo
però
segno.
Todos Commissarios
No, perché quello sarà il titolo del libro diario del nostro amico commissario. Comunque,
ci mandi tutto così poi mettiamo il copyright, il suo copyright. Volevo farti ascoltare l'epidemiologa Salmaso, la quale dice occhio che se no Natale diventa come l'estate.
Se ci dicono che adesso l'indice si è abbassato e quindi alcune regioni cambiano colore e quindi stanno a un livello di rischio un pochettino inferiore, questo non vuol dire che la situazione sia migliorata e possiamo tornare a fare la vita di prima, perché appena ci riaffacciamo a una vita di intensi contatti sociali e possibilità di trasmissione, l'infezione riparte, come abbiamo visto quest'estate.
Oh, molto semplice, quindi tutto questo cinema su Natale, il cenone, mi muovo tra le regioni e vado a sciare, e l'albergo, e se sto in albergo, se ho la seconda casa posso prendere lo ski pass. Dai, ma basta, no.
Ma è una cosa pazzesca, perché comunque vediamo, si vedrà se il governo tiene, perché il governo ha detto no e ancora no. Vedremo se tiene oppure se alla fine si fa convincere. Ma sai qual è il brutto? È che se si farà convincere in qualche modo si deresponsabilizza, perché poi ove mai succedesse quello che abbiamo appena ascoltato, si dirà la colpa è delle regioni, delle province, degli albergatori, ci hanno talmente rotto che se no l'industria dello sci andava in crisi, e si ricomincerà uguale con Pasqua. Sì, allora ci sarà l'industria delle uova, dell'agnello, il coso, bisogna riaprire per l'agnello e per le uova, e poi andremo dritti all'estate. Tutto sommato, se ci pensi bene, questo al governo Conte conviene, perché questo alto e basso fa sì che Conte sarà inamovibile fino alla fine dell'epidemia, perché chi se la sente di fare il rimpasto o la crisi di governo o cambiare o fare le elezioni, cioè non capiscono anche gli avversari di Conte che questo modo, a loro giudizio, di piantargli delle bandierillas sul groppone è un modo che lo rafforza, perché così è, ripeto, inamovibile.
Ci chiede intanto un ascoltatore come fare a diventare uno dei 300. Mandi un curriculum a 24mattino@radio24.it e gireremo a Paolo Mieli, che è il selezionatore ufficiale. Prego Paolo, no, dicevi? Prego.
Sì, sì, mi tengo il nome per quel famoso diario. No, passando a cose più serie, vedo in Medio Oriente che sta succedendo qualcosa di clamoroso. Ieri un drone ha ucciso un capo dei Pasdaran, questa volta non in Iran, ma al confine fra la Siria e l'Iraq, però è la stessa cosa. E ho l'impressione che fra Israele e gli ultimi tentativi dell'amministrazione Trump stiano preparando un piatto caldissimo per Biden, nel senso che quando a gennaio Biden prenderà possesso della sua carica, pieno possesso della sua carica, ammesso che lo prenda, perché adesso poi ci dilungheremo su un piccolo particolare, dicevo, si troverà una situazione bella tesa, bella incandescente, e tutta fatta di cose imprevedibili, armi sofisticatissime. Sembra che il capo del nucleare sia stato ucciso da un robot, nel senso che gli iraniani, o per giustificare la loro incapacità o perché davvero le cose sono andate così, dice che trovano le armi ma non trovano nessuno che abbia partecipato al complotto, cioè trovano dei mitra automatici che hanno sparato al capo del nucleare, ma non trovano, insomma, è una cosa che chi ha visto alcune serie, la più famosa è Homeland, ma altre ne sono state fatte su come si sta muovendo la guerra in Medio Oriente, sa di cosa sto parlando. Grande, grave pericolo. Sì. Perché ti parlavo di Biden?
No, dico perché Biden corre anche altri pericoli di incidenti casalinghi.
Biden non dovrebbe giocare con Major, ma no, chi è Major? Major è il suo pastore tedesco, perché ieri giocando con Major si è rotto il piede in più punti e tutti i giornali americani, i giornali italiani sono teneri su questa cosa, invece i giornali americani scherzano sulla parola fragile, dicono abbiamo un presidente fragile, perché già si muoveva diciamo non con grande speditezza, però alla vigilia del suo insediamento gli è capitato un incidente domestico, adesso lo cureranno benissimo mettendogli tutte le protesi o mini protesi possibili e immaginabili, perché non debba presentarsi il giorno dell'insediamento con un piede ingessato perché giocava col cane. Per carità, è una sciocchezza, può capitare a me, a te, e faccio male a scherzare su una sciocchezza, perché poi quando capita a me, a te, cominciamo, scusami il ritardo nell'inizio della trasmissione, ma stavo giocando col cane. Secondo me adesso, da oggi, primo dicembre, al giorno dell'insediamento, non deve più giocare, deve stare seduto in poltrona,
bello,
tranquillo, a leggere il giornale, a sentire la radio e a guardare i programmi della televisione e basta. Sono giochi che compromettono la sua immagine.
A una certa età soprattutto. Grazie Paolo, ci sentiamo domani. Grazie Paolo Mieli.
Grazie a te.
Nei momenti di difficoltà del paese, praticamente tutti, nei momenti nei quali lo Stato sente di aver bisogno di risorse aggiuntive, e praticamente sempre, riemerge. È la patrimoniale che torna un po' nel dibattito dopo una proposta presentata da LeU e da pezzi del Partito Democratico, un emendamento alla manovra che già è stato cassato sostanzialmente tanto da la maggioranza del PD quanto dal Movimento 5 Stelle. Un emendamento alla manovra presentato come primo firmatario da Nicola Fratoianni di LeU. Buongiorno Fratoianni e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E sarà con noi per parlare di questo anche Veronica De Romanis, economista, docente all'Università LUISS, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. De Romanis, bentornata, eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Ci si divide come al solito in generale sulla patrimoniale, anche se Fratoianni la vostra proposta ha una serie di elementi, vogliamo chiamarli correttivi, rispetto a quella che sarebbe una patrimoniale secca, tra cui la cancellazione dell'IMU sulla seconda casa, no?
Più che correttivi, è una proposta che punta a mettere ordine. Una delle obiezioni principali che viene sempre mossa, chi osi pronunciare una parola impronunciabile nella politica italiana, è che ci sono tante micro patrimoniali, da quelle sulla casa a quelle sui titoli, sul risparmio finanziario, la famosa imposta Monti, il bollo Monti, lo 0,2 indifferenziato, a prescindere da quanto sia l'ammontare del tuo deposito finanziario. Ecco, noi li cancelliamo per fare ordine e indichiamo una tassazione molto progressiva con una franchigia che scatta dopo i 500.000 euro, quindi tanto per intendersi, se qualcuno avesse un patrimonio netto individuale, perché la nostra proposta riguarda le persone fisiche, dunque anche qui, per essere chiari, una casa in comproprietà, un deposito finanziario in comproprietà ha un valore nominale che va diviso per due, quando accade che la comproprietà sia tra marito e moglie, tra fratelli, sorelle, insomma tra due persone diverse, scatta sopra quella cifra con un'aliquota bassissima che è appunto lo 0,2 di quella vecchia imposta sui titoli, ma nel contempo elimina per esempio l'IMU sulle seconde case, che come sappiamo, a differenza di come era quello sulla prima quando c'era, rischia di essere ulteriormente sperequativo. Capita spesso di sentire storie di chi riceve magari in eredità una casa che si trova in un luogo nel quale il valore commerciale o la vendibilità di quell'immobile sul mercato è pressoché nulla, però la tassa ce la paga sopra tutta per tutta la vita. A me pare una proposta ragionevole che non colpisce per niente.
Certo, l'ho presentata lei, Fratoianni, immagino che
rispetto ad alcune obiezioni, no? Sì. Perché non colpisce certo meglio, parliamo di valore catastale indicizzato su IMU e non di valore commerciale, per cui quelle obiezioni che abbiamo sentito e che sono buone per spaventare gli italiani che dicono ma una casa che costa 3.000 euro ci arrivi subito a 500.000, niente di più sciocco, perché non è quello il valore a cui facciamo riferimento.
E nella vostra ipotesi c'è anche la cancellazione della patrimoniale sugli investimenti, quella istituita da Monti, mi diceva?
Esatto, lo 0,2, sì. che è un'imposta fissa, no? Che da questo punto di vista non ha nessuna progressività, intendiamoci, se qualcuno che ha qualche centinaio di migliaia di euro depositati in titoli, in investimenti finanziari, paga 0,2 e paga 0,2 a chi ha centinaia di milioni, non è molto giusto. Su quella c'è una progressività importante, perché come tutti sanno, anche qui, quando discutiamo della composizione dei patrimoni, non della loro distribuzione, quella la sappiamo già, è enormemente ineguale. L'1% della popolazione c'ha il 25% della ricchezza e così a scendere. Ma se guardiamo la composizione scopriamo che mediamente più il patrimonio diventa importante, quando andiamo sopra le decine di milioni, centinaia di milioni, e ce ne sono di persone anche molto note, Berlusconi ha un patrimonio stimato intorno ai 5 miliardi di euro, tanto per dare un ordine di grandezza, scopriamo che la composizione di quel patrimonio è molto più di natura finanziaria che di natura immobiliare. Il mattone sta in basso, lo fanno diciamo i risparmiatori medio-bassi, oppure grandi fondi di investimento, ma lì è un'altra questione. E su quel terreno la progressività incide molto.
Incide molto, dice lei. Abbiamo sentito il punto, poi torneremo da lei, naturalmente, Fratoianni, così come sentiremo gli ascoltatori. Nel frattempo proviamo a vedere se riusciamo a recuperare un collegamento migliore con Fratoianni. Non so se abbia un auricolare, se un auricolare se lo tolga, se ha un via voce lo elimini. Insomma, trovi una situazione migliore se riesce. Veronica De Romanis, come la vede lei?
Ma guardi, dal punto di vista economico una proposta così è difficile valutarne gli effetti sia sul gettito, sui consumi, sugli investimenti a causa dell'enorme incertezza che oggi c'è dovuta alla pandemia. quindi non sarei proprio sicura di poter dire che dal punto di vista economico le conseguenze sono positive, almeno quelle che si auspica chi le ha proposte. Dal punto di vista politico, lo ha detto lei, è stata già bocciata, ha usato l'espressione cassata. Quindi la mia domanda è: ma perché ne stiamo parlando? Cioè, abbiamo una situazione drammatica, qui c'è da fare altre cose, a cominciare da una riforma vera del fisco, che non solo ce lo chiede l'Europa, ma l'abbiamo anche messo nel nostro programma nazionale di riforme. E qui faccio un esempio, si potrebbe fare una cosa dove l'accordo nella maggioranza ci dovrebbe essere, perché sta invece nel programma, cosa che invece questa proposta non c'è, e penso alla semplificazione e riordino delle famose tax expenditure, gli sconti fiscali. Lì sì che c'è un problema enorme di disuguaglianze, questo l'ha detto la Corte dei Conti, ci sono tantissimi voci di queste spese fiscali, ricordiamoci che sono più di 500, che sono addirittura regressive, eppure non ci se ne occupa assolutamente, non si cancellano, forse perché da un punto di vista politico una cancellazione delle spese fiscali è molto più costosa. E l'altro aspetto, occupiamoci, se ci vogliamo occupare di equità, di come utilizziamo l'altra parte del bilancio, ovvero la spesa. Anche qui, durante la pandemia, questi sono dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, quindi un ufficio assolutamente indipendente, che ha, diciamo, denunciato che oltre il 50% dei bonus, quelli per esempio di aprile, sono andati alla parte più ricca della popolazione. Quindi ci sarebbe molto da fare invece, diciamo, di perdere tempo con proposte che la stessa politica sta bocciando. Riordinare la spesa è fondamentale, la qualità della spesa, aumentare la qualità della spesa è il modo migliore per ridurre le diseguaglianze. L'ultimo punto e concludo: quello che veramente serve se si vuole aumentare il gettito è crescita. La domanda è: dove sta il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza? È lì su quello che dobbiamo puntare, lo abbiamo ancora posticipato a febbraio, non abbiamo delle priorità, non sappiamo quali sono le aree dove andiamo a investire, non stiamo dando indicazione a chi vuole portare capitali nel nostro paese, quindi agli investitori. Beh, a me sembra che su questo punto non si può perdere tempo, non si può assolutamente continuare invece a rimandare. Invece su questo punto, diciamo, si discute molto meno di quanto stiamo discutendo della patrimoniale, che, come ha detto lei, è un'ipotesi qua, non sul tavolo.
Siamo qua in attesa, siamo qua in attesa della task force, della carica dei 300 per elaborare quel piano. Sentiamo le voci di un paio di ascoltatori.
Spezia, secondo me la patrimoniale non andrebbe fatta sugli immobili che uno può aver ereditato, bisognerebbe metterla sui conti correnti, prelevare sui conti correnti il 10%, ci sono 2.000 miliardi, si preleva il 10%, sono 200 miliardi, belle fatto di notte, come fanno i ladri, come fa lo Stato, e via andare.
Allora, quando parliamo di patrimoniale e non dobbiamo stracciarci le vesti perché partirebbe da 500.000 euro di patrimonio immobiliare, proviamo ad avere un patrimonio immobiliare di 500.000 euro secondo le stime catastali, che però non riusciamo a vendere neanche a 250.000, e allora come la mettiamo?
Allora, il discorso patrimoniale secondo me non può essere un tabù. È ovvio che è una cosa che non porta voti e quindi tutte le forze politiche si smarcano, ma ci vuole il coraggio di parlarne. Io personalmente ritengo che spostare la tassazione dai redditi ai patrimoni che possiamo ritenere improduttivi, quindi che non vengono investiti, quindi che non circolano nell'economia reale, è giusto.
Una pausa.
Mattino.
Allora, fra Togliani, le giro semplificandole all'estremo, e mi perdonerà Veronica De Romanis, le obiezioni che sono state portate, che se vogliamo forse sono obiezioni anche a noi, al fatto che ci stiamo occupando di questo argomento. Però insomma, c'è un punto che mi sembra centrale. Parlare di patrimoniale adesso è un po' buttare la palla in tribuna. Quello di cui bisognerebbe parlare è una complessiva riforma fiscale, della quale forse una riforma della tassazione sui patrimoni può essere un pezzo, ma non può entrare in manovra adesso, da una parte, e dall'altra parte è portarci a ragionare su altro che non è quello su cui dovremmo concentrarci, che è esattamente il recovery fund e come spendere quel denaro. Fra Togliani.
Guardi, ho ascoltato con grande attenzione ciò che ha detto la professoressa De Romani poco fa. Naturalmente rispetto ogni opinione, vorrei però diciamo che ci intendessimo, discutiamo di questo perché c'è una proposta e perché oggi io come la professoressa siamo stati invitati a dibatterne, non è né un vezzo né un capriccio. Io penso che aprire questa discussione sia necessario perché i tabù vanno rotti e perché la patrimoniale, o meglio, diciamo la riorganizzazione di un meccanismo fiscale che intervenga anche su questo fronte, è una delle azioni necessarie per ricostruire in questo paese una leva fiscale più giusta e meno diseguale. Naturalmente, se qualcuno mi dice che però sì, bisogna fare anche una riforma fiscale, figuriamoci se non sono d'accordo. Io penso, come ha detto la professoressa, che nell'attuale sistema fiscale ci siano moltissime storture, non solo su l'insieme, la montagna, la giungla degli sgravi fiscali che appunto, come è stato ricordato, sono talvolta persino regressivi, ma anche sul fatto, per esempio, che il nostro è un paese nel quale fino a 40-50 anni fa, negli anni 70, avevamo oltre 10 fasce di aliquota fiscale, dalle più basse che arrivavano al 10 alle più alte che arrivavano al 70, oggi ne abbiamo un numero molto più basso che ha concentrato la progressività, dunque l'ha ridotta in modo assai significativo. E lo stesso vale per la discussione sul recovery fund, anche qua, o meglio la Next Generation EU. Io sono d'accordissimo sul fatto che questa sia la priorità e infatti di questo mi occupo quotidianamente. Abbiamo avanzato proposte per dire due cose essenzialmente. La prima è che su quelle risorse bisogna evitare un rischio tutto italiano, ma non solo italiano, quello del progettificio, cioè della moltiplicazione in mille rivoli di una spesa che rischia a quel punto di non avere qualità. Concentrare su alcuni assi, che per quello che mi riguarda sono la ricostruzione di un solido sistema pubblico di tutela dei diritti universali, dalla sanità alla scuola, l'investimento sull'infrastruttura.
A proposito, mi scusi, Fratoianni, a proposito, la convince questa cosa, i 300 di questa mega struttura piramidale oppure no?
Devo dire non moltissimo, non mi convince innanzitutto l'idea che ogni volta serva una nuova task force. Io credo che serva un grande dibattito pubblico e poi diciamo la determinazione di una scelta. Ripeto, servono alcune poche priorità perché quella massa di risorse è assai rilevante, ma la sua efficacia è direttamente proporzionale, o almeno io così la penso, al fatto che quelle risorse vengano concentrate in poche azioni, perché lì il volume di quelle risorse può davvero cambiare il volto del paese. Noi di questo abbiamo bisogno. Ci sono interi settori su cui serve una vera e propria rivoluzione, ma se i settori su cui si utilizzano quei soldi diventano decine, centinaia, il rischio è che gli interventi abbiano un impatto, diciamo, a dir poco irrilevante.
Michele da Verona, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Rapido se può, prego.
Ah, sì, guardi, sono d'accordissimo con la dottoressa De Romanis, qua il dibattito è specificatamente solo politico e non si parla di nessun incentivo agli investimenti, ma solo di imposizione. Abbiamo le nostre imprese che sono sottocapitalizzate, dovremmo riuscire a incentivare gli investimenti nelle nostre aziende, soprattutto nel mercato borsistico, e abbassando le aliquote del 26% noi avremo un vantaggio dal punto di vista contributivo molto maggiore rispetto a quella che può essere una patrimoniale, che sicuramente non avrebbe nessun effetto se non bloccare ulteriormente i consumi che tanto servirebbero in un momento di ripresa come questo. Pertanto il dibattito dovrebbe essere più economico e su quella che potrebbe essere la rinascita del paese rispetto a un'imposizione di questo genere qua.
Oh, grazie. Ha sentito De Romanis, dice appunto l'esatto contrario, andrebbero tagliate le tasse per esempio sugli investimenti finanziari per migliorare la situazione.
Guardi, volevo fare un commento a quello che diceva l'onorevole Fratoianni. Io sono d'accordissimo, a tutte le discussioni proposte si possono fare, ma questo è un momento eccezionale, straordinario. In economia le aspettative contano, quindi proposte di questo genere possono avere un impatto negativo sull'economia. Ricordiamoci che ora siamo martedì, stiamo parlando della patrimoniale. La scorsa settimana parlavamo della cancellazione del debito. Tutte proposte che vengono da parti della maggioranza. Questi non sono buoni segnali per chi deve investire e soprattutto per chi queste tasse le paga. perché diamo anche un disincentivo, soprattutto in particolare alla cancellazione del debito. Quindi è importante fare dei dibattiti che in questo momento siano utili a ricreare le aspettative corrette per riprendere a crescere in questo paese. E qui vorrei concludere, oltre alla riforma del fisco ci sono altre riforme di cui veramente non si parla mai, penso alla pubblica amministrazione, perché stiamo parlando di come definire la governance di queste risorse che arriveranno, ma non ci occupiamo della macchina che dovrà gestirle. Il rischio è che le buttiamo su un terreno che poi non sarà fertile.
E,
ecco,
e la giustizia De Romanis, è la giustizia che è un pezzo, che è un pezzo importantissimo di tutto questo, perché poi, come ben sappiamo, è un freno agli investimenti straordinario la macchina, il funzionamento della macchina della giustizia in Italia. Sentiamo un altro paio di voci di ascoltatori. Peter Bescape, vai.
L'Italia è un paese con molte prospettive di crescita nel futuro, sarebbe, non fosse per burocrazia, mancanza di certezza sulle vertenze legate alla giustizia e soprattutto le tasse. Ora, se tutte le volte che un cittadino, grazie al suo acume, alla sua capacità imprenditoriale, riesce ad avere un patrimonio personale elevato e poi puntualmente, perché c'è questa crisi, perché c'è quell'altra crisi, questo patrimonio viene messo in discussione con una tassazione differente da quella da cui il cittadino è partito per fare business, allora questo è un paese che non va da nessuna parte.
Fratoiani, a chiudere le sottopongo innanzitutto l'osservazione dell'ascoltatore, che si collega anche a quella che faceva Veronica De Romanis, un po' più di compattezza nel mettere degli argomenti al centro del dibattito, anche con emendamenti, Fratoiani, da parte della maggioranza forse potrebbe essere utile, che dice?
Le dico una cosa, io poi mi scuso ma devo lasciarvi perché ho un'altra trasmissione tra 4 minuti. Due cose voglio dire, la prima è questa, naturalmente dobbiamo preoccuparci di tutti, delle attese, degli investitori, vorrei che ogni tanto ci preoccupassimo anche del 95% della popolazione, perché quello che noi proponiamo, diciamo, sostanzialmente interviene sul 5% degli italiani. Il 95% non ne è toccato o ne ha mediamente perfino un guadagno, non solo dal punto di vista dell'imposizione, ma anche dal punto di vista della possibilità di utilizzare risorse per intervenire sulle cose di cui anche la dottoressa ha parlato, compresa la riforma della pubblica amministrazione, oltre che della sanità, della scuola e via discutendo, che sono però cose che hanno un qualche impatto anche sulla qualità della vita di un paese. E quanto alle considerazioni dell'ascoltatore, anche qui siamo nessuno ha, perlomeno non la ho io, una intenzione di carattere vendicativo o punitivo, lungi da me l'idea di avercela con chi ha fatto fortuna. Voglio solo dire che quando la fortuna è molto grande, a quella fortuna è legittimo chiedere un po' di solidarietà. Sì. La rivista Forbes ha pubblicato nel luglio di quest'anno una lettera di 83 supermiliardari. Sì. Che loro, non io, chiedono ai loro paesi di essere.
Sì, la saliamo molto di livello, dobbiamo chiudere anche noi, Fratoiani, la saliamo molto di livello rispetto ai 500.000 euro. Poi tutt'altro discorso, e molti ascoltatori ce lo fanno notare, poi come li spendi questi soldi se finiscono nel famoso buco nero. Nel famoso buco nero. Veronica De Romanis, grazie, grazie a Nicola Fratoiani, di Leo. Grazie a Peter Bescape, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.